Ecco, siamo qua.
No, ci siamo. Ci siamo.
Ora.
Il vescovo non viene più.
Dove?
Abbiamo chiesto se veniva da Ucraina. Di giornata, è impegnato. Devo chiedere direttamente, anzi ho invitato anche gli altri a venire. Era contento che ci fosse
per andare da lui?
Per andare da lui dobbiamo trovare la segretaria,
bene, ci risiamo. Abbiamo completato la lettura del libro di Amos, con una certa accelerazione, anche una certa fatica nel nostro ultimo incontro, ma non si tratta solo di una fatica dovuta all'impatto immediato con il testo biblico, si tratta proprio di quella fatica che dipende dal contatto con la parola del profeta e l'urgenza del suo messaggio e l'intensità della sua partecipazione a quanto noi riceviamo come messaggio orale, adesso messaggio scritto, ma in realtà comporta tutto il travaglio di una esistenza messa alla prova in un contesto che ha dei precisi connotati di ordine storico, ma che sono sempre analogabili ai dati che caratterizzano il nostro contesto storico, senza semplificazioni naturalmente. Fatto sta che una fatica che ora si riproporrà e forse anche si intensificherà per quanto riguarda la lettura del libro di Michea. Quindi, come vedete, io vi incoraggio, perché se abbiamo faticato, faticheremo un po' di più. Ecco. Michea, abbiamo a che fare con testimonianza di un profeta che si inserisce in un'epoca che è di qualche decennio successiva a quella in cui si è svolta la missione di Amos, che è sostanzialmente contemporaneo con Osea, verso la metà dell'VIII secolo avanti Cristo. Nei decenni successivi, nel corso della seconda metà del secolo VIII avanti Cristo, mentre è in atto, in maniera sempre più dirompente, quella espansione dell'impero assiro di cui già ci siamo resi conto a suo tempo, il regno di Israele sottoposto a un tributo in modo tale che vengono sconfessate tutte le aspettative di quei tali che, ignorando i dati che invece il profeta Amos voleva mettere in evidenza, ritenevano di essere al di sopra e al di là di qualunque annuncio di sventura, e si sbagliavano clamorosamente. Il regno di Aram è stato spazzato via, il regno di Israele è sottoposto a un tributo che ad un certo momento non potrà essere soddisfatto, per cui il gran re interviene, una prima deportazione nel 732 a.C., le tribù settentrionali, e quindi nel 722-721 avanti Cristo Samaria, capitale del regno, assediata, distrutta, devastata, la popolazione sottoposta a un regime aspro e prepotente, deportazione. 721 avanti Cristo non esiste più il regno di Israele. E nel frattempo il regno di Giuda sopravvive, Ma il regno di Giuda è sottoposto anch'esso a, a un tributo, c'è un, una certa dilazione per quanto riguarda gli interventi del, degli Assiri, dovuta a delle questioni interne, alla gestione politica dell'impero. Alla fine del, del secolo VIII, come voi probabilmente già sapete, Gerusalemme sarà assediata, il regno di Giuda sarà invaso, occupato, Gerusalemme assediata, ma nel 701 avanti Cristo Gerusalemme resterà intatta, perché l'esercito assiro si ritirerà. Fatto sta che il nostro profeta è contemporaneo agli eventi che adesso io sommariamente rievocavo. La scomparsa del regno settentrionale, la caduta di Samaria e quindi, per come possiamo ben prevedere, l'afflusso di profughi in grande abbondanza nel corso di alcuni anni, che si spostano dalle regioni settentrionali ormai occupate dall'impero e sottoposte a un regime durissimo al territorio meridionale, che è ancora gode della indipendenza sempre parziale, comunque sufficiente per garantire la permanenza di un regno, il regno di Giuda, la cui capitale, come ben sappiamo, è Gerusalemme. Ebbene, l'afflusso di profughi, una situazione di sconvolgimento generale che inevitabilmente compromette anche la stabilità del piccolo regno di Giuda, fino addirittura al, al momento in cui nel 701 avanti Cristo il territorio sarà interamente occupato, come già vi ricordavo, e Gerusalemme è assediata. Sono gli anni in cui, come leggiamo qui nel versetto 1 del nostro capitolo primo, regnano a Gerusalemme personaggi che si chiamano Jotam fino al 734 avanti Cristo, poi Acaz fino al 728 avanti Cristo, poi Ezechia, figlio di Acaz, che regnerà fino al 699 avanti Cristo. Ed è proprio Ezechia che regna dal 728 al 699, proprio Ezechia che intraprende diverse iniziative di riforma di cui si parla nel secondo libro dei Re, nel capitolo 18, con esiti piuttosto mediocri, dicono gli storici, e comunque il re Ezechia nel secondo libro dei Re riceve un giudizio estremamente positivo, che è un fenomeno rarissimo per quanto riguarda i re di Israele e i re di Giuda. Ecco, in questo contesto storico si inserisce il nostro Michea. Il suo nome, Micha, chi è come il Signore? È un nome, per così dire, programmatico, che rinvia per l'appunto al protagonismo del Signore. Chi è come, come puntini, con chi abbiamo a che fare? Con il profeta, e il profeta è colui che fa della sua vita un atto di testimonianza che è tutta mirata a segnalare la presenza, e la presenza operosa del Dio vivente, in quanto è protagonista della storia umana. Il nostro personaggio di per sé è uno sconosciuto, non sappiamo di lui quasi niente, sappiamo che proviene da una località della Giudea che si chiama Moreshet, una località di campagna. Amos era un allevatore di bestiame, Michea proviene da una campagna fertile che sta lungo il pendio che degrada dalle alture della Giudea centrale verso il mare Mediterraneo e da quella posizione di periferia è in grado di osservare gli eventi che assumono nel corso di quei decenni una andatura a dir poco drammatica, addirittura tragica, l'afflusso dei profughi, la situazione che si fa sempre più precaria per quanto riguarda il regno di Giuda e il nostro profeta che è in grado di reinterpretare tutto quello che è avvenuto per il regno di Israele e fino alla caduta della capitale Samaria in rapporto a quello che sta avvenendo per il regno di Giuda e dunque per Gerusalemme, anche se di fatto nella realtà del percorso storico la scomparsa del regno di Giuda deve essere spostata in avanti, la caduta di Gerusalemme viene rinviata all'anno 586 avanti Cristo e non saranno più gli assiri bensì i babilonesi. Ma Micheo comunque osserva gli eventi e quel che è avvenuto nel regno di Israele per quanto riguarda le grandi tribù del nord intende come criterio valido per interpretare quello che sta avvenendo e comunque avverrà nel contesto a lui immediatamente familiare, che è quello del regno di Giuda e dunque la città capitale, Gerusalemme. Una forte irruenza polemica quella del nostro profeta Michea, una fermezza davvero rigorosa per quanto riguarda la denuncia di fenomeni di corruzione a riguardo dei quali Amos ci aveva già istruiti. Ma qui è in gioco direttamente il regno di Giuda, il regno meridionale, il regno che fa capo alla dinastia davidica che regna a Gerusalemme e a Gerusalemme il Tempio. Fenomeni di corruzione che Michea affronta con estrema precisione, con inflessibile rigore. Comunque ci dà proprio l'impressione di essere un uomo solo che annunzia l'opera del Signore sapendo tener conto delle realtà piccole, minuscole, infinitesime, praticamente insignificanti, fino alla piccolezza di quel resto che Michea saprà contemplare come il principio di quell'opera che solo il Signore è in grado di realizzare, il principio di una storia nuova, di una storia alternativa, di una storia vera, ma di una storia che passa attraverso il dramma inevitabile di un disastro che sta mettendo in luce, dichiara il nostro profeta, tutto il dissesto interiore, la depravazione sociale, la immoralità divenuta per certi versi come una norma di vita nel regno di Giuda. Michea, e adesso abbiamo subito la lettura del testo, un profeta che usa un linguaggio estremamente scarno, un linguaggio plastico e corposo come leggevamo nel libro di Amos ascoltando la voce dell'altro profeta. Vi posso dire che la lettura del libro di Michea è faticosissima perché il testo spesso pressoché intraducibile e qualche volta anche incomprensibile, per cui si va per intuizione, si va per approssimazioni. Gli studiosi aprono innumerevoli dibattiti circa l'interpretazione dei singoli versetti e quindi anche di svolgimenti un po' più ampi. Nelle note delle nostre Bibbie possiamo cogliere qualche segnale a questo riguardo. Noi ci accontentiamo naturalmente degli strumenti che altri mettono a nostra disposizione, ma vi assicuro che è una lettura che toglie il fiato. E è il linguaggio di un uomo che comunque non ci tiene a fare opera di letteratura, è un linguaggio, vi dicevo, molto scarno, molto sobrio, attento a piccoli dettagli, come peraltro nel suo modo di interpretare gli eventi in corso rispetto al disastro generale. È proprio la particolarità del segnale positivo che viene intravisto in mezzo a tutte le ombre che deve essere custodita. Questo riguardo tenete presente che Michea è contemporaneo di Isaia, il grande Isaia, grandissimo Isaia, seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo. Isaia è un aristocratico di Gerusalemme, Michea è un campagnolo della periferia, ma è un contemporaneo e ci sono delle assonanze, qua e là ci sono anche dei testi in cui riscontriamo un parallelismo pressoché perfetto. E naturalmente dire che è contemporaneo di Isaia vale la pena di ricordare in modo molto molto approssimativo, si intende, gli oracoli messianici che tra l'altro risuoneranno nel corso di queste settimane di Avvento, tutti in modo molto solenne, che costituiscono una componente indimenticabile della predicazione di Isaia, gli oracoli relativi all'Emmanuele, Isaia, profeta. E Michea è contemporaneo, e Michea è attento anche egli cogliere e custodire il valore di quella promessa messianica che fu rivolta a Davide, che continua a esercitare il valore di un criterio interpretativo della storia presente e futura del popolo di Dio. Un discendente che regnerà sul trono di Davide, per rendere stabile quel trono e rendere definitivamente operativo il regno. Il libro di Michea, dividiamolo in due parti, io tenderei a dire due atti, i primi cinque capitoli e poi gli altri capitoli 6 e 7, sono in tutto 7 capitoli, due atti, nel senso che l'impalcatura che sta sullo sfondo del nostro libro e che riemerge a più riprese è quella di un procedimento giudiziario secondo lo schema dei procedimenti bilaterali. Qualche altra volta con alcuni di voi parlavamo di queste cose in altri contesti. Noi siamo abituati a immaginare che un procedimento giudiziario sia configurato secondo uno schema trilaterale, cioè ci sono due che litigano tra di loro, c'è un contenzioso in atto, c'è un motivo per cui qualcuno si lamenta e ha da rivendicare qualcosa presso qualcun altro, si rivolgono a un terzo, che è il neutro della situazione, il magistrato, il tecnico, colui che deve essere estraneo alle parti e quanto più è estraneo tanto meglio potrà valutare, ascoltare, vagliare e eventualmente dirimere le questioni intervenendo con una sentenza. Trilaterale lo schema a cui siamo abituati noi, ma in una società arcaica in cui non esiste ancora un'istituzione giudiziaria configurata alla maniera delle nostre società moderne, La questione si risolve all'interno di un confronto diretto a tu per tu, che non è abbandonato al caso, non è un litigio qualunque, è un litigio organizzato secondo delle regole che sono confermate da tradizioni antichissime, e questo suppone naturalmente un retroterra comune, per cui litigi tra persone, tra famiglie, tra gruppi umani, tra popoli, ma all'interno di una storia che è segnata da degli antefatti che suppongono una intesa di fondo. Per così dire, per litigare bene bisogna essere un po' parenti. Tra parenti si litiga benissimo, ecco. Perché il litigio ricade all'interno di una storia che già è definita da un antefatto che rimane. E si litiga. E all'interno del litigio non ci si rivolge a un giudice, ma all'interno del litigio si sviluppa una situazione dinamica che condurrà a una soluzione che può essere variabile a seconda dei casi. Fatto sta che nella predizione dei profeti molto spesso la relazione tra il Signore e il suo popolo, relazione di alleanza, viene descritta usando esattamente questo criterio interpretativo, quel rapporto di alleanza, di intesa, di solidarietà, di intimità, il dono d'amore mediante il quale Dio ha voluto condividere la sua vita con il suo popolo, giunge al momento in cui il Signore vuole litigare. Perché? Perché quella relazione d'alleanza che è stata impostata con l'impegno di entrambi gli interlocutori, il Signore e Israele, non trova corrispondenza nei fatti. E il Signore rivendica quello che gli appartiene. Per questo protesta, per questo grida, per questo strepita, per questo irrompe sulla scena, per questo litiga, una disputa. Questo schema, ripeto, è presente, ricorrente in moltissimi casi nella letteratura profetica. E sta sullo sfondo del libro di Michea come l'impalcatura all'interno del quale si inseriscono i diversi momenti di una vicenda che ha le caratteristiche, vi dicevo e ripeto, di un vero e proprio procedimento giudiziario dove il Signore si presenta in qualità di offeso che accusa. E vedete, non ci si rivolge a un giudice, il Signore non si presenta in qualità di giudice, non è il magistrato, ma si presenta in qualità di offeso. È diverso. Non assume il ruolo del tecnico che dirime la questione dicendo sei venuto meno a questo o a quest'altro comma del regolamento, perché il danno non consiste nel fatto che il popolo abbia disatteso certi impegni presi in rapporto a una regola. Ma il danno consiste nella mancanza di coerenza, di confidenza, di disponibilità, di affidamento, di libera risposta a lui. L'offeso è lui, non è offesa una norma da rispettare nei termini propri della legalità istituzionale, ma si presenta in qualità di offeso. Ecco, e vedete, è all'interno di questa relazione dove il Signore litiga con il suo popolo che la comunicazione prende una piega che è estremamente esplosiva e d'altra parte è un'esplosione che tutta è interna a una storia d'amore. Non è un litigio, dire litigio sembra quasi riportare la vicenda a un dibattito sul cortile per il parcheggio delle macchine, ma è proprio il dramma della storia umana, che è tutta interna a una storia d'amore, che questo modo di litigare non cancella, ma conferma. Il Signore litiga in questo modo perché lui, a quell'impegno d'amore che sta al fondamento di tutto, lui a quell'impegno rimane fedele. E proprio perché lui ci tiene a tutto quello che è stato l'impegno preso e confermato a più riprese, lui interviene, e interviene in modo così strepitoso, così travolgente, così clamoroso, così prepotente, potrebbe dire qualcuno. In realtà è la rivendicazione dell'amore geloso, che vuole essere corrisposto per quello che è e che, per come interviene, conferma il suo irrevocabile valore di impegno preso e confermato nel corso della storia. Fatto sta che leggiamo: parola del Signore rivolta a Michea di Moresset, dice qua, al tempo di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, visione che egli ebbe riguardo a Samaria e Gerusalemme, dove quel che riguarda Samaria, che è una realtà già compiuta, riguarda anche Gerusalemme, e Gerusalemme è la capitale del regno di Giuda. Vedete i tempi che abbiamo rievocato, io a modo mio vi davo qualche indicazione. Siamo collocati nel territorio del regno meridionale, il profeta è in una posizione di ascolto, come sempre la profezia è una posizione di ascolto in rapporto alla presenza attiva del Signore protagonista della storia umana. Qui in più si aggiunge il linguaggio che utilizza l'atto della visione, come a suo tempo leggevamo nel libro di Amos. Amos vede, ne parlavamo anche ultimamente, visione che egli ebbe, e non è il caso adesso di aggiungere altro. Dal versetto 2 al versetto 16, una prima sezione all'interno del primo atto di quel procedimento giudiziario a cui accennavo poco fa e che sta sullo sfondo di queste pagine. Qui, dal versetto 2 al versetto 16, cioè per tutto il capitolo primo, viene descritta la scena e vengono citati gli spettatori di essa, compreso il profeta. Anche il profeta è spettatore, così come gli altri personaggi che qui adesso vengono indicati. Notate bene che gli spettatori non sono dei giudici, perché quel dibattimento giudiziario a cui accennavo poco fa si sviluppa in una relazione bilaterale tra i due. Semmai gli spettatori sono convocati per fare, per così dire, da notai che tengono sotto controllo la situazione, in modo tale che i due contendenti, i due litiganti non prevarichino l'uno sull'altro, non contravvengano alle regole, perché questo litigio è codificato secondo la tradizione deve essere puntualmente rispettata. Vedete che normalmente, come vi dicevo poco fa, questo schema viene applicato alla relazione tra il Signore e il suo popolo, nel senso che è il Signore che si presenta in qualità di offeso. Ci sono alcuni casi, pochi casi, in cui la relazione è impostata nella direzione opposta. Il popolo si presenta come offeso, c'è un caso classico, il caso di Giobbe, Giobbe che vuole litigare con il Signore, e Giobbe che rivendica qualcosa che dal suo punto di vista non gli è stata concessa, e Giobbe che dice guarda che tu sei più forte, tieni giù le mani perché puoi prevalere e non è giusto. Stai ad ascoltare quello che ti dico io, perché vuoi sempre parlare tu, Giobbe? Ecco. Ma normalmente è il Signore che interviene in qualità di offeso, che vuole riportare la relazione all'impostazione originaria di essa. Dunque dal versetto 2 al versetto 16, compaiono gli spettatori che vengono convocati. Udite, popoli tutti. Versetto 2. Fa attenzione, o terra, con quanto contieni. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo santo tempio. Vedete gli spettatori che qui vengono indicati ricorrendo a delle figure quanto mai aperte a contenere l'universale, la terra. Dunque la creazione intera fa da spettatrice a questa vicenda. È uno scenario che è massimamente pubblico e più ecumenico di così non potrebbe essere. Fa attenzione, terra, con quanto contieni, dunque tutto l'universo fa da scenario e quindi è una platea che raccoglie tutte le creature perché siano bene attenti a quel che sta avvenendo, anche in altri testi viene interpellata la terra e tutto ciò che contiene perché sia attenta al dibattimento che adesso verrà celebrato. Qui in più, vedete, sono convocati tutti i popoli, tutti i popoli. E questa convocazione di tutti i popoli conferma il valore di uno scenario pubblico, ma non solo la creazione intera e tutte le creature che sono presenti all'interno delle dimensioni di spazio e di tempo nel creato, ma la storia umana, popoli tutti, i popoli che sono presenti nel momento storico nel quale Michea ha svolto la sua predicazione, ma i popoli tutti nel senso di coloro che si sono man mano succeduti, creature umane, gruppi umani, culture, popoli, nazioni, la storia intera. Vedete, uno scenario che davvero più ampio di così non potrebbe essere, il cosmo, la storia. Tutti, fa attenzione, a terra con quanto contieni, udite bene, popoli del mondo, il Signore Dio sia testimone. Vedete che qui il Signore non si presenta come magistrato, non è il giudice col berrettino sulla testa e il martelletto in mano che deve valutare e attribuire una sentenza appropriata a coloro che sono in lite tra loro. Si presenta in qualità di accusatore, non è un giudice, vedete, non è un giudice, è l'offeso, non è un magistrato, è colui che testimonia contro di voi, una parola estremamente energica, avete un'espressione poderosa, violenta, diremmo, più aspra di così non potremmo pronunciarla, una interpellanza che è perfettamente adeguata a esplicitare l'irruenza di colui che si presenta provenendo dal suo Tempio Santo. Vedete, è proprio l'immensità smisurata del Signore nella sua vita santa e trascendente che irrompe contro di voi. E notate bene che quegli spettatori che sono stati convocati sono stati anche zittiti e messi in riga, perché poi arriverà il loro momento per altri popoli, per tutte le creature di questo mondo, sono stati convocati perché stiano bene a osservare quello che sta succedendo. Udite e state zitti, ecco, mettetevi al vostro posto e non fiatate, osservate bene quello che sta succedendo, arriverà il vostro momento. E adesso, versetti 3 e 4, una volta che è stata spianata così la scena, una specie di campo nel quale si deve svolgere il dibattito, una specie di ring, potrebbe dire qualcuno, ecco, versetto 3, poiché ecco il Signore esce dalla sua dimora, compare lui, l'accusatore, e scende e cammina sulle alture del paese, si sciolgono i monti sotto di lui, le valli si squarciano come cera davanti al fuoco, come acque versate su un pendio, un ingresso maestoso. E notate la solennità della figura che qui stiamo contemplando, ma nello stesso tempo la leggerezza, solennità grandiosa, poderosa, irruente, eppure vedete è come se con un'agilità entusiasmante, sfiorando la cima delle montagne, passasse da un crinale all'altro come un acrobata perfetto. Solennità e leggerezza, e d'altra parte questa sua comparsa determina tutta una serie di ripercussioni nella natura, che non sono affatto trascurabili. Scende e cammina sulle alture del paese, diceva il versetto 3, quindi si sciolgono i monti sotto di lui. Un'eruzione vulcanica? Le valli si squarciano come cera davanti al fuoco? Terremoto? Come acque versate su un pendio? Alluvione? Vedete, tutti gli elementi cosmici sono messi in subbuglio per come compare lui, occupa la scena e esercita con estrema disinvoltura la sua signoria regale. Versetti da 5 a 7, adesso, la comparsa dell'accusato. Tutto ciò per l'infedeltà di Giacobbe e per i peccati della casa di Israele. Qui l'infedeltà è il delitto di Giacobbe e i peccati della casa di Israele. Notate che qui siamo attenti ancora una volta agli eventi che hanno avuto luogo nel regno settentrionale. Qual è l'infedeltà di Giacobbe? Non è forse Samaria? Samaria, capitale del regno di Israele, l'emblema della infedeltà che ha coinvolto il regno nella sua interezza e il popolo, qui dire Giacobbe, dire Israele, ma è dire le tribù settentrionali, le grandi tribù settentrionali, il popolo coinvolto nella storia di un tradimento dell'alleanza. Ma vedete che subito l'attenzione si sposta E qual è l'infedeltà di Giacobbe? Sì, stavo già leggendo. Samaria. Qual è il peccato di Giuda? Non è forse Gerusalemme? Vedete, quello che è avvenuto a Samaria in realtà interpella la realtà presente, storica, contemporanea di Gerusalemme. E qual è il peccato di Giuda? Non è forse, rileggo, Gerusalemme? E qui questo crimine che viene denunciato ci rimanda, come già leggevamo a suo tempo nel libro di Amos in diversi luoghi, a tanti fenomeni di profanazione che hanno compromesso proprio intrinsecamente la relazione d'alleanza con il Signore. Perché il popolo si è dedicato a culti idolatrici in tutte le forme che il profeta Amos aveva illustrato già a suo tempo con molta precisione, con molto discernimento. Fatto sta che leggo fino al versetto 7 e poi ci fermiamo ancora un momento. Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine in un campo e a un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò le sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta. Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio, perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione torneranno. Dunque Samaria, quel che riguarda Samaria già è un dato storico acquisito, ma adesso per Michea è in questione Gerusalemme. Notate che qui dove leggevamo nel versetto, cosa c'è scritto? 5, alla fine del versetto 5, non è forse Gerusalemme, qual è il peccato di Giuda? Avete trovato il versetto 5. Lì il termine peccato, forse lo dice anche la nota. Sì, lo dice. Il testo masoretico legge le alture di Giuda. Alture, le alture. E le alture è un termine che serve comunemente a indicare i luoghi nei quali si svolgevano culti dedicati alle divinità di tradizione cananea o altre divinità. Vedete, il nostro Michea già fa riferimento alle alture di Giuda, dove Gerusalemme viene anch'essa è equiparata come un'altura tra le altre, ma Gerusalemme è il luogo del Tempio e Gerusalemme è la capitale del Regno e anche Gerusalemme è profanata, non solo la presenza delle alture, ma è Gerusalemme che è stata coinvolta in quanto città, in quanto capitale, ma in quanto anche sede in cui il Tempio è il luogo della solenne celebrazione dedicata confermare il rapporto di alleanza, eppure Gerusalemme è il luogo di corruzione, è il luogo nel quale la profanazione è entrata in profondità in modo tale da compromettere proprio le strutture vitali di coloro che abitano a Gerusalemme, di coloro che svolgono ruoli istituzionali nel regno e di tutto un contesto di popolo che è compromesso in questo rovinoso fenomeno di prostituzione, come dice versetto 7, prostituzione che è come dire quel adulterio per eccellenza che è il tradimento dell'alleanza, cioè l'idolatria. Idolatria. E questa profanazione in qualche modo è stata interiorizzata ormai, è divenuta come una componente del vissuto personale, comunitario, sociale, istituzionale, che costituisce una evidenza macroscopica rispetto alla quale non c'è alternativa. La novità consiste nella irruenza adesso del Signore che sta annunciando che quel tutto quell'assetto che ormai è istituzionalizzato in una forma di ossequio all'idolatria verrà spazzato via. Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio. Vedete, l'alternativa non è in un aggiustamento ormai, non è in un recupero. L'alternativa, dice Michea, è la coerenza del Signore che interviene, perché rivendica quel che gli appartiene, in maniera tale da spazzar via tutto. Perché messi insieme a prezzo di prostituzione, in prezzo di prostituzione torneranno. Vedete che quando nei versetti che abbiamo letto compare l'accusato, il popolo, in realtà non c'è bisogno di precisare le imputazioni. È come se la sua stessa comparsa coincidesse già con l'evidenza di una condanna a cui non può e non potrà sottrarsi. L'evidenza appare macroscopica e inequivocabile. È comparso lui, l'accusatore, compare l'accusato ed è già oggetto di una sentenza che lo condanna irreparabilmente, ma vedete, lo condanna irreparabilmente all'interno di quella relazione che il Signore nella sua fedeltà irrevocabile, in quanto è il Santo nella gratuità del suo amore, conferma in modo corrispondente all'intenzione originaria. E intanto vedete, qui l'annuncio è terribilmente devastante, non c'è dubbio, non si scherza. È vero che nel corso di quegli anni il territorio sarà tutto devastato, ma Gerusalemme riuscirà a sopravvivere e poi ci sarà una ripresa per motivi interni all'impero assiro e poi la decadenza dell'impero, un altro impero e passerà un secolo poco più. È vero questo, ma per il profeta Michea vedete già il criterio interpretativo della storia contemporanea del suo popolo è illustrato nei termini che abbiamo appreso leggendo questi primi sette versetti. Nei versetti 8 e 9 il profeta si lamenta. Vi dicevo che Michea si lamenta, lo incontreremo ancora questo tono lamentoso nel libro che stiamo leggendo. Eccolo qua Michea, tutto solo, perciò farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo. Questa è Michea. Manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, si estende fino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme. Vedete, qui il nostro profeta mette insieme per piani sovrapposti diverse vicende, ma cogliamo senza possibilità di confonderci il riferimento alla scena terribile che il nostro profeta contempla quando Gerusalemme verrà assediata, dopo che il territorio del regno sarà stato tutto invaso, ed è un dolore espresso qui in termini così essenziali che ci lascia veramente commossi. È un dolore sincero, un dolore acuto, un dolore devastante, una reazione straziante quella di Michea, quasi animalesca, vedete? Ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi, una piaga incurabile. È una piaga, vedete, che si estende fino a Gerusalemme, e adesso è una piaga che si è allargata in modo tale da coincidere con tutto il territorio del regno, e rimane solo Gerusalemme, arroccata dentro la cinta delle sue mura. E qui di seguito, dal versetto 10 al versetto 16, adesso il profeta convoca, per partecipare al suo lamento e dunque in una forma corale, 12 città del territorio giudaico. Leggo dal versetto 10 al versetto 12 una prima sequenza di 7 città. Qui c'è tutto un gioco di parole tra i nomi di queste città, cittadine, villaggi, località, compresa la località da cui proviene Michea, Moreshet, consentono al nostro profeta di giocare con delle assonanze, con degli incroci lessicali che nella traduzione sfuggono completamente. Peraltro traduzione, come già vi segnalavo inizialmente, molto faticosa. Spesso gli studiosi rinunciano a comprendere con sicurezza, danno dei suggerimenti, ma poco più, e qualche volta anche di meno. Le note dicono qualcosa. Leggo: non l'annunziate in Gat, non piangete in Acri, a Betle Afra avvoltolatevi nella polvere, e migra popolazione di Safir, nuda nella vergogna non è uscita la popolazione di Zanaan. In lutto è Bet Esel, egli vi ha tolto la sua difesa. Si attendeva il benessere la popolazione di Marot, invece è scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme. Una prima serie di 7 città fino a Gerusalemme. Qui nel versetto 10 è citato alla lettera l'avvio del cantico di Davide per la morte di Saul e di Jonathan. Lo dice anche la referenza sul bordo della pagina, secondo libro di Samuele, capitolo 1, versetto 20. Non andate ad annunziare in Gat questo che sta succedendo, quale dolore per noi, la morte di Saul, la morte di Jonathan, il cantico di Davide. È un richiamo significativo, la rievocazione di quel personaggio e del suo lamento, del suo dolore, del suo canto che rimane come un modello esemplare. Ma è implicito anche il richiamo alla discendenza davidica, a coloro che da Davide in poi regnano a Gerusalemme, e dunque un richiamo a quella promessa che fu rivolta anticamente a Davide circa la nascita di un figlio che avrebbe reso stabile il trono. Ma intanto, vedete, qui siamo alle prese con il traballamento più evidente, più clamoroso, più pericoloso che mai. Tutte le aspettative sono deluse, lasciamo da parte la lettura passo passo del testo con attenzione a quei richiami di ordine linguistico su cui la nota nella Bibbia di Gerusalemme fornisce alcune indicazioni. E studiosi anche che elaborano commentari più raffinati arricchiscono con tante altre considerazioni. Prendiamo il testo così come è messo a nostra disposizione, non c'è dubbio, vedete, un complesso di vicende catastrofiche. Popolazione che è buttata a terra, nuda e svergognata, gente travolta in un turbine di polvere, gente che è completamente disarmata, esposta a tutte le angherie, un disastro irreparabile. E il versetto 12 dice, già leggevo, si attendeva il benessere alla popolazione di Marot, invece è scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme. Di seguito, dal versetto 13 al versetto 16, adesso, altre 5 città, in tutto sono 12. Attacca i destrieri al carro, abitante di Lachis. Essa fu l'inizio del peccato per la figlia di Sion, poiché in te sono state trovate le infedeltà di Israele. Potremmo mettere tra parentesi questo accenno che ha le caratteristiche di una glossa inserita qui successivamente rispetto alla redazione originaria del testo, a proposito di Lachis, perché Lachis era località trasformata da Salomone a suo tempo in caserma della sua cavalleria corazzata, e quella cavalleria corazzata di Salomone viene interpretata successivamente nel corso della storia che ha condotto fino al secolo VIII come il principio di un disordine civile e amministrativo che attraverso l'impianto di quel esercito che Salomone, alla maniera di un piccolo imperatore, ha voluto sfoggiare come prerogativa della sua potenza, ecco, a partire da quegli eventi, un processo di decadenza che adesso è giunto alla verifica a cui non si potrà più sfuggire. Allora Lachis, caserma della cavalleria corazzata, fu l'inizio del peccato per la figlia di Sion, poiché in te si sono trovate le infedeltà di Israele, chiusa la parentesi, perciò, versetto 14, sarai data in dote a Moresset Gat, qui c'è il nome del villaggio, della cittadina da cui proviene il nostro Michea, qui c'è di mezzo appunto un gioco di parole, perché si tratta di un trasferire la dote, un trasferimento della dote, cioè c'è di mezzo un ripudio, un trasferimento della dote. E Moreshet è un nome che ha a che fare con un fidanzamento, ma adesso vedete la dote è stata trasferita ad altri, quindi è un matrimonio che è andato a rotoli, tutto scompensato. Sarai data in dote a Moreshet Gat, sarai ripudiato. Le case di Achzib saranno una delusione per il re di Israele. Ti farò ancora giungere un conquistatore o abitante di Maresà, egli giungerà fino ad Adullam, una delle grotte abitate da Davide nei tempi tristi della sua fuga. Gloria di Israele, tagliati i capelli, rasati la testa. Vedete che qui di nuovo, dopo la menzione di queste altre 5 città che abbiamo appena citato una per una nei versetti che ho letto, siamo alle prese con il lutto di tutto il territorio. E in questo territorio è situata anche la piccola patria di Michea, il suo piccolo villaggio, il suo paese, la sua casa natale, la casa paterna, è un lutto generalizzato, tutto il territorio è invaso, è occupato, è devastato, e tutte le aspettative sono state ribaltate, tutte le illusioni sono ormai vanificate. E si ritorna a Gerusalemme. Gerusalemme era citata nel versetto 12. Adesso qui si parla di nuovamente di lei, la città capitale, che ancora è superstite, ma per constatare, vedete, il proprio stato di abbandono. Anche Isaia in alcuni oracoli contempla questa realtà di Gerusalemme che è rimasta come un casotto, dice Isaia in un suo oracolo famoso, in un campo di cocomeri. E adesso qui dice Michea: tagliati i capelli, rasati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie, perché sono stati tutti rubati a te e sei rimasta sola, renditi calva come un avvoltoio, perché vanno in esilio lontano da te come un avvoltoio, e il collo dell'avvoltoio è spelacchiato. E ecco, questa è Gerusalemme, vedete che spunta nel contesto di questo territorio totalmente invaso, superstite sì, ma per rendersi conto con unico e necessario colpo d'occhio, rendersi conto di come Gerusalemme è abbandonata. Ecco, adesso bisogna che ci fermiamo. Nei capitoli 2 e 3 vengono esplicitate le denunce che giustificano quella che già di fatto è una condanna. Per il fatto stesso di presentarsi, l'accusatore ha provocato la comparsa dell'accusato, che già è coinvolto nelle conseguenze di un tradimento che è tutto da confessare, di una colpa che ormai è inequivocabile. Fatto sta che in questo contesto si inseriscono adesso i capitoli 2 e 3, dove il nostro profeta ci aiuta a precisare, illustrare, comprendere meglio le denunce che giustificano la condanna. Per adesso ci fermiamo, sono le 6:30. Ci vediamo giovedì prossimo, se Dio vuole.